Allora, adesso questo passaggio, la promessa, l'adempimento della promessa del padre, a cosa si riferisce? Dove sta questa promessa? Dove l'ha fatta il padre? Il riferimento deve essere sicuramente all'Antico Testamento e infatti il giorno di Pentecoste nel discorso Pietro citerà la Sacra Scrittura. Però la cosa interessante è che qui c'è un passaggio importantissimo. Fin qui tutto normale. Cioè Dio promette per bocca dei profeti e avverrà. Lo vedremo. Però qui dice che avete ascoltato da me. C'è un passaggio, eh? Ciò che conta non è solo l'Antico Testamento, la scrittura come la conoscevano, no? Adesso conta pure quello che lui ha detto, Gesù. Vi pare niente che sta dicendo qui? Dice una cosa importantissima, c'è un passaggio qui, un passaggio fondamentale. Adesso conta pure quello che ha detto Gesù, eh? È alla pari. Se non sono chiaro, me lo dite, che significa meglio, ma se è chiaro andiamo avanti. C'è un passaggio. In Atti ci saranno molti momenti in cui ci saranno svolte, che noi chiamiamo epocali per la storia della salvezza, eh? In continuità, ricordatevi la linea dritta, che adesso vedremo, in continuità però ci sono dei punti, dei momenti in cui, senza togliere nulla alla continuità, ci sono delle svolte, dei momenti di passaggio fondamentali. Non dice quello che vi ho detto io, però attenzione, bisogna essere sempre, stare dentro quello che è scritto, che avete ascoltato dal Padre, che io vi ho detto. Tutte e due le cose insieme, Tutte e due le cose insieme, perché è la stessa cosa. Gesù si inserisce nella continuità, è in continuità. Il progetto è unico. Lui è la realizzazione di questo progetto, quindi è in continuità. Va bene? Giovanni. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Qui il riferimento è chiarissimo, è al battesimo di Giovanni, quello che Gesù ha ricevuto, vi ricordate, no? Nel Vangelo. E adesso dobbiamo un po' vedere se c'è qualcosa da sottolineare nel rapporto fra Vangelo e Atti. 3:21. No, Luca, sempre Luca. Sedici in particolare, poi nel battesimo di Gesù lo Spirito viene dato a chi? A Gesù. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Da Gesù lo Spirito viene dato a tutti. Quindi c'è questo passaggio. Prima lo Spirito è su di lui, adesso lo Spirito viene dato a tutti. Il dono dello Spirito come una realtà, vedremo, nella quale il credente viene immerso, che lo riempie pienamente. Battezzati nello Spirito Santo, eh? Quindi c'è la pienezza. Non è un fatto di... Vedete l'immagine dell'acqua, forse questo vi fa capire meglio. Che fa l'acqua? Bagna tutta la persona, non è che scende e bagna tutto. Ecco, essere riempiti di Spirito Santo significa essere pieni e in continuità di Spirito Santo, eh? Non come fatto episodico, ma che prende solo una parte della persona e della vita di una persona, è tutta la persona e tutta la vita che viene presa dallo Spirito Santo, eh? Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? La domanda è figlia delle attese di una comunità giudeo-cristiana, in linea con le promesse dell'Antico Testamento della instaurazione del regno di Dio, anche nel Vangelo 24-21 e poi nei primi due capitoli, 1.32 e seguenti, 68, 2.32, cioè si fa continuamente riferimento alla instaurazione del regno. Però attraverso questa domanda vengono, Luca, riguardo le attese, quali erano le attese nei primi decenni dopo l'ascensione di Gesù? Riguardo alla instaurazione del regno, alla parusia, alla venuta di Gesù, quali erano le attese? Beh, di questo è testimone, per esempio, Paolo, nelle sue lettere, le prime lettere di Paolo, ci lasciano capire che Paolo, e quindi lui e con lui tutta la comunità cristiana, aspettavano una venuta di Gesù imminente. Quindi la venuta di Gesù sarebbe stata l'instaurazione definitiva del regno di Dio. Quindi la domanda risponde a questo tipo di attese. Fatta da chi? Non da papalini, scusatemi, che voglio dire. Cioè, noi quando leggiamo queste cose e parliamo di Chiesa, che immagine abbiamo dentro la testa? Della Chiesa nostra. E quindi valutiamo le cose che ci vengono dette alla luce di quello che noi sappiamo della Chiesa, e invece qua non è così. Questi qui sono ancora appartenenti a pieno titolo a che cosa? Al santo popolo di Israele, a pieno titolo, e quindi hanno le stesse attese, conoscono le stesse preghiere, hanno la stessa cultura, teologica e non. Quindi, loro fanno una domanda che è profonda riguardo a questa attesa. Lo sappiamo, le attese messianiche, dell'epoca pure di Gesù.
Aspettano ancora che sia come liberatore?
No, loro no, perché...
No, come liberatore politico, cioè si aspettavano
Ma i nostri, qui i nostri. No, no. Ma Gesù ha fatto di tutto per orientare la loro comprensione in maniera diversa, eh? Quindi grosso modo no, però che ci fosse ancora, ecco, ci fosse ancora qualche errore da questo punto di vista, mica, chi lo può escludere? Allora, però il regno per Israele significa un regno che poi diventa un regno per Israele, attraverso Israele per tutti il regno di Dio. Quindi i grandi temi, che sono i grandi temi del libro, e che corrispondono a alcune domande della comunità riguardo la missione universale. Poi, due, quando ci sarà la parusia? Quindi un problema presente è qual è il compito del risorto, nel quale ricostituirai tu. Quindi loro pongono al centro della situazione la presenza di Gesù risorto. Quindi si chiedono, tu che funzione hai? Oh, e sono i problemi della prima comunità cristiana questa pure. Sono giudeo-cristiani. Quindi ci sono questi problemi. Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, la centralità della volontà e dell'azione del Padre. Tutto parte da lui, eh? Oh, sappiamo che Gesù su questo tema è stato sempre abbastanza deciso. Il tema di quello che sarà è stato sempre molto deciso nel rimandare al Padre la conoscenza e le decisioni da questo punto di vista, questo lo sappiamo. Pure dai Vangeli l'abbiamo capito. Ma riceverete la potenza di una la potenza, la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni di me. La funzione importantissima. A Gerusalemme l'abbiamo già detto, ma ecco qui il versetto 8 che assume valore centrale, valore teologico importantissimo. Qui è descritto tutto l'itinerario teologico. Qual è? Da Gerusalemme, piano piano, Giudea, Samaria, fino ai confini. Atti si concluderà a Roma, ma Roma non è il confine. Forse i confini dalla parte occidentale alla Spagna, la penisola iberica. Sappiamo che c'è stata un'evangelizzazione pure dalla Spagna, no? Ma poi la cronologia da questo punto di vista ci fa difetto un pochino, però sappiamo che c'è stata. Gli spagnoli si sono appropriati di uno degli apostoli, Giacomo, e c'è il più grande santuario, purtroppo, che abbiamo dovuto ricordare in maniera drammatica negli ultimi giorni. Però il concetto l'abbiamo capito, fino ai confini della terra, tutto il mondo deve essere raggiunto, questo sicuramente è il significato, dal Vangelo. Avete notato che qui c'è una mancanza, vediamo, ne siete accorti?
Certo, per dire, la missione della Galilea è voluta o sorpassata?
La Galilea non viene citata, eppure la Galilea nella storia di Gesù è stata importantissima, di lì è cominciato tutto. La Galilea qui non viene citata. Perché? È una domanda a cui si possono dare risposte ipotetiche. Non aveva bisogno? Perché già era stata evangelizzata? Erano tutti galilei? E quindi già c'erano dei nuclei cristiani, dei piccoli gruppi. Noi sappiamo che le donne l'hanno seguito. Capitolo 8, versetto 1 di Luca, no? Pure le donne l'hanno seguito fin dalla Galilea. Può essere questo il motivo, ma è un'ipotesi, non... ci potrebbero essere tanti motivi. Certo, non viene citata per niente. Pure di fatto, e poi quando ci sarà l'espansione missionaria, in Galilea non ci vanno. Li rimanda Gesù in Galilea. Luca no, e siamo in Luca, Luca no, l'abbiamo detto stamattina, non li rimanda in Galilea, li fa stare a Gerusalemme, di lì. È un punto, pure girando nei commentari, che non viene, perché quando si dicono le cose bisogna avere delle basi per poterle dire, no? Qui non c'è nessuna base per dire niente. L'unica, questa ipotesi, delle cose che sappiamo, cioè sono tutti della Galilea, o quasi tutti della Galilea, no? Evidentemente viene data scontata, perché a pensare ad altre cose, che pensiamo? Pensiamo che Luca non la nomina proprio per non fare confusione con il concetto centrale di Gerusalemme? Non è di... Però non c'è una spiegazione convincente, di questo siamo consapevoli, non c'è. E non c'è perché poi non ne parla proprio più. Quindi qualche motivo ci deve essere. È un motivo di tipo teologico? Ah boh. Un motivo di tipo teologico, perché così evita qualsiasi tipo di... Eppure nel Vangelo non l'ha citato alla fine, mentre Matteo e Marco la citano. Boh. Allora... Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Qui non viene usato il verbo dell'ascensione, fu portato in alto, mentre guardavano. Una nuvola, qual è il valore di questa nuvola? Può avere due valori, uno di nascondimento, la presenza nascosta, la ricordate la nube? È sempre, oppure di mezzo, per mezzo della nube, che pensiamo che sia forse la prima, l'ipotesi più probabile. Fu preso e scomparve praticamente, viene sottratto ai loro occhi. Avete visto l'insistenza che usa sui verbi del guardare, su questo tipo di relazione visiva fra Gesù e i suoi? lo vedono. Adesso non lo vedono più, adesso vedono una nuvola. È cominciata una nuova fase, che dite? Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, continuano a guardare, ma adesso vedono una nuvola. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, i due del sepolcro, oppure lì ce n'erano due. E questi vengono dal cielo, vengono da Dio. È sempre il progetto di Dio che si sta realizzando. E dissero, a proposito di questo andar via di Gesù e degli apostoli che stanno a guardare, ci potrebbe essere nell'Antico Testamento un brano che Eliseo ed Elia, c'è la richiesta di Eliseo, no? Che almeno la metà dello spirito che ha Elia possa passare a lui. Elia che risponde che se lui lo vedrà mentre sale, la sua richiesta sarà esaudita, accettata. Qui succede più o meno la stessa cosa, sale, mentre lui sale, lo vedono ancora, poi vedono la nube. Che funzione hanno gli angeli? Perché vengono dal cielo? Questo gli dice due uomini, sono angeli, che vengono dal cielo. Che funzione hanno gli angeli? In questo caso, come nel caso del sepolcro? Sì, ma cercano di... hanno l'incarico di dare una retta comprensione di quello che sta avvenendo, eh? Non è l'apparizione per l'apparizione, se appaiono hanno una funzione, dare la retta comprensione. Ricordate tutti gli interventi angelici, pure nel Vangelo di Luca per esempio. Un annuncio e la comprensione di quell'annuncio. Ricordate Gabriele e Maria, no? Il dialogo. C'è un annuncio e poi il modo con cui Maria deve comprendere quello che sta avvenendo. Allora, è cominciata e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. È cominciata una nuova fase. Quello che viene meno è un tipo di relazione con i discepoli, dei discepoli con Gesù, un rapporto caratterizzato dalla presenza visibile. È questa tappa che ora si conclude e che non si vuole ancora prolungare. Certamente Cristo tornerà e ristabilirà in pienezza questa relazione, lo sappiamo, ma per il momento bisogna attendere lo Spirito ed essere pronti per la testimonianza. È cominciata una nuova fase. Allora, questi i primi, il prologo, è cominciata una nuova fase, di questo si interesserà il libro di Atti, di questa nuova fase, che è aperta a che cosa? È aperta a tutto il mondo, a tutta l'umanità, a tutti i popoli, ed è aperta fino a un momento, abbiamo capito, ma che questo momento non si conosce, fino al ritorno di Gesù. Sono gli ultimi tempi, questo, dirà Luca. E sono i tempi nostri, quelli in cui stiamo vivendo. Noi viviamo negli ultimi tempi. Riguardo alla storia della salvezza, siamo nell'ultima fase. Non ce ne dobbiamo, comincia adesso e poi con lo Spirito Santo sarà confermata e durerà fino alla fine dei tempi. Va bene? Quindi questo abbiamo sentito, questo abbiamo sentito, quindi riguardo alla diffusione del messaggio della salvezza, c'è un progetto che è questo, che deve essere realizzato, ma che continua anche oggi o no? Sta continuando anche oggi, evidentemente. Il Vangelo deve essere portato a tutti.
Danno due angeli, danno una continuità con la risposta di Gesù quando dice che non sa loro conoscere i tempi e la circostanza del Padre. Conferma le
sì, il fatto là che loro stanno a guardare, dice adesso, ma lì, ecco, più che un rimprovero, è una indicazione di un cambiamento di fase, è un'altra storia, è la stessa ma comincia una nuova fase e bisogna entrare in questa nuova fase. No, no, non è tanto un rimprovero. Allora, adesso, fatto questo, ritornano a Gerusalemme, realizzano quello che è stato loro indicato con molta insistenza, con molta forza. Versetto 12. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso di giorno, in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Allora, questo è uno dei brani di transizione, no? Che uniscono quello che c'è stato con quello che verrà dopo, quello che è stato narrato prima con quello che verrà dopo. E ci dice delle informazioni che poi, per quanto riguarda quello che verrà dopo, sono importanti perché saranno riprese. Allora, ritornarono a Gerusalemme. Pure il Vangelo ci ha detto che ritornano a Gerusalemme, e usa lo stesso verbo. Dal monte chiamato degli Ulivi. Beh, se andate a vedere il Vangelo c'è un'altra cosa. Dove è avvenuta l'ascensione? Betania. Qui dice al monte degli Ulivi. Quando il cammino, che era permesso durante il sabato, più o meno quando era il cammino permesso quando il sabato, Esodo 16:29, 800 metri, più o meno, è quella più o meno la distanza. Ma Betania non è 800 metri da, il Monte degli Ulivi sì, cioè scendi e sali verso il Tempio, è dentro Gerusalemme. Però Betania è a più o meno a 2 chilometri, è qualcosa pure vicino ai 3. Quindi un pochino più, è fuori di questa misurazione Betania, quindi sembra che sia più precisa questa indicazione. Ora, riguardo ai luoghi, Luca Non è molto preciso, qui, e molte volte non ha le idee proprio chiare della topografia, per esempio, di Gerusalemme. Non ce l'ha molto chiara. Ora, certo, il Monte degli Ulivi è in direzione di Betania, E su quella, chi è andato a Gerusalemme l'avrà visto, è in quella direzione, però non sono la stessa cosa. Questo a proposito della cronaca, capite? Se uno pretende la cronaca, qui c'è un dato, e non solo questo, ce ne saranno altri di Luca. Quindi ha sentito parlare di come è fatto Gerusalemme, i dintorni, ma non ha le idee proprio precise, non c'è una cartina davanti per vedere bene le cose. Questa camera al piano superiore, sapete, anche quando Gesù istituisce l'ultima cena, quando va a consumare la cena con i suoi discepoli, prima della sua passione, è una stanza al piano di sopra. Beh, si sa che nelle case c'era questo spazio che poteva essere pure ricavato sul terrazzo, che era luogo d'incontro, luogo conviviale, no? E di preghiera pure. E di preghiera, questo si sa. Che sia lo stesso che ha citato per l'istituzione dell'Eucarestia, quello che viene usato, lo dirà poi in seguito, nella casa della mamma di Marco, è lo stesso luogo. Se fosse lo stesso luogo, ci direbbe che questo luogo è il luogo fisico dove la prima comunità cristiana si è ritrovata. Si ritrovava per la preghiera e per tutto il resto. Erano seduti in perfetto. Che indica l'imperfetto greco? La continuità. Quindi non si sedettero, che significa un momento vanno, si siedono, poi l'azione finisce. No, erano seduti in continuità, stavano lì. Questo è importante per parlare dopo dei verbi che usa il versetto 14. Nell'elenco degli apostoli cosa notate? L'elenco poi dovrebbe corrispondere agli elenchi del Vangelo, all'elenco del Vangelo in cui viene dato la lista dei nomi, viene data. Allora, vogliamo andare al capitolo 6, sono 11 perché manca uno, certamente. Di Luca. Quando fu giorno, chiamò a sé, versetto 13, quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostolo, vedete, diede lui il nome di apostolo, Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo. C'è un'inversione di posto fra chi? Prima ha parlato per coppie di fratelli in Luca, Vangelo. Quali sono le coppie di fratelli? Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Adesso invece che fa? Pietro e Giovanni. Sposta di posizione, lo toglie dalla coppia, Giovanni, e lo mette vicino a Pietro. E questo è un dato che poi ritroveremo. Infatti Pietro sarà sempre accompagnato a Gerusalemme da Giovanni. anche se Giovanni sarà un personaggio citato, ma non attivo, sempre passivo, nei racconti che riguarderanno Pietro e Giovanni. Questi tutti erano, vedete da capo l'imperfetto, erano perseveranti, erano, allora, versetto 14, tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera. Perseveranti e concordi, questi sono termini che ritorneranno spessissimo, soprattutto nei sommari, anche questo è un sommario in fondo, è un brano di transizione, ma ha delle caratteristiche che poi i sommari sottolineeranno. Erano perseveranti e concordi nella preghiera. Perseveranza, concordia, unità e preghiera. Tre caratteristiche importantissime. Con le donne, quali sono queste donne? Andate a leggere al capitolo 8, 1, 4 e più o meno ci sono anche quelle. Donne importanti dal punto di vista della testimonianza. Perché? Sono state presenti alla croce, c'erano, alla sepoltura e al sepolcro vuoto. Loro sono la continuità di testimonianza. Questo è un dato chiaro. Poi Gesù l'hanno visto pure i dodici, ma non solo i dodici, poi tanti altri l'hanno visto Gesù risorto, ci dice Paolo, compreso lui stesso. Però loro sono le garanti della testimonianza, dal punto di vista proprio storico. Hanno seguito i tre momenti fondamentali. Croce, sepolcro, sepoltura e sepolcro vuoto. Sicuramente sono queste e forse anche altre, infatti Luca ci fa capire che ce ne sono altre. Maria. Dove la troviamo Maria? Attenzione che nel Nuovo Testamento questa è l'ultima citazione di presenza di Maria, non ce ne sono più. Luca l'ha citata, l'autore del Vangelo e di Atti, l'ha citata all'inizio del Vangelo, la cita all'inizio degli Atti. All'inizio del Vangelo aveva una funzione. Qual era? Ce l'ha detto l'angelo, doveva essere la madre del Messia. Ha assolto questo compito. Adesso qui in che veste è presente? E perché? E dove sta scritto? Insieme a tutti gli altri sta pregando. No, annuncia dove? Guardate. Qual è la caratteristica che hanno qui? Erano perseveranti e concordi nella preghiera. Quindi Maria qui è una credente che si trova con gli altri credenti. Allora, tutt'al più possiamo dire che diventa, vista la citazione esplicita, modello dei credenti, no? Viene presentata come modello dei credenti, che devono avere queste caratteristiche, perseverare e pregare insieme, come di fatto è. Eh? Sì, per questo ti ho detto che la cita solo qui, poi non la citerà più. Quindi dice il nome perché qui non ha più la funzione, non ha la funzione della madre del Messia, adesso non la vede in questa funzione, no? La vede come? Come credente, cita il nome forse come modello di perseveranza e unità dentro la comunità di preghiera, eh? Scusami Enzo, attenzione che questo è importantissimo, non è dire di meno di Maria, è dire di più, modello, quindi non bisogna cercare altre cose, quello che sta è questo ed è importante, no però hai detto forse, no è questo, perseverante e modello di perseveranza e madre dell'unità, visto che sta insieme. Allora, e i suoi fratelli, problema. Questo è un problema di organizzazione proprio della Chiesa. Chi sono questi suoi fratelli? Vuole dire parlare di una categoria particolare? Sono quelli i suoi parenti? Noi sappiamo dai Vangeli che i suoi parenti, per esempio Giovanni al capitolo 7, e Marco. E Marco, al capitolo 3, i suoi parenti hanno avuto grandi difficoltà nell'accogliere Gesù nel suo ministero, no? Pubblico. Quindi qui lì ci dice che hanno cambiato? Lo hanno accolto Gesù e fanno parte attiva del gruppo dei cristiani, della comunità che adesso diventa chiesa, sta per diventare chiesa. Noi sappiamo che a Gerusalemme c'era un gruppo guidato da un certo Giacomo, un gruppo di parenti, di fratelli di Gesù, che viveva nella chiesa di Gerusalemme. Giacomo con responsabilità dentro questa chiesa, eh? Una figura molto discussa proprio per l'identificazione di questo Giacomo, non è certamente Giacomo figlio d'Alfeo, eh? Non è lui, è fratello di Gesù, è parente di Gesù, Quindi forse viene citato qui questo gruppo perché questo gruppo poi assumerà grande importanza nell'organizzazione proprio della Chiesa Madre di Gerusalemme. Già si accenna alla loro presenza. D'accordo? Può essere questo. Allora, questo è un sommario, questo è un primo sommario, no? Luca ci presenta, poi parleremo oggi pomeriggio in particolare dei sommari. Un ritratto ideale, perseveranti, uniti nella preghiera, tutti quanti vengono citati, le donne, i fratelli, Maria. In questo primo sommario Luca ci presenta un ritratto ideale ed edificante del primissimo nucleo di fedeli che attendono nella preghiera e nella concordia il dono promesso dello Spirito Santo. possiamo portare un parallelo. Così come, siamo agli inizi, così come Gesù stesso, nel battesimo, come ci viene descritto? Era in atteggiamento di preghiera quando lo Spirito è sceso su di lui. Luca 3, 21 e seguenti. Stava pregando e ha ricevuto lo Spirito Santo. Anche questo gruppo è in preghiera e riceverà lo Spirito Santo. Per Luca tiriamo subito una conseguenza. Per Luca la Chiesa continua l'opera di Gesù. Vedete questi paralleli che stiamo portando fra l'inizio del ministero di Gesù e l'inizio della Chiesa. In preghiera ricevono lo Spirito Santo, come Gesù in preghiera ha ricevuto lo Spirito Santo. Però c'è qualche cosa da sistemare. Prima che arrivi lo Spirito Santo c'è qualche cosa da sistemare. Che cosa c'è da sistemare? Il gruppo non è completo. Si deve completare, manca uno. Quindi tutto deve essere a posto perché arrivi lo Spirito Santo e cominci la nuova fase. Sono in preghiera ed è l'atteggiamento giusto, però bisogna completare un numero. Sono 11, devono essere 12, così come Gesù ha voluto. Segno e simbolo della completezza del popolo di Israele, che sta per diventare il nuovo popolo di Israele. Rimaniamo al significato più semplice del numero 12. Deve essere ricostituito il numero voluto da Gesù. Allora, velocemente qui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120. Che corrisponde? Volendo trovare pure un significato a questo numero, 10 per 12. A ogni uno corrispondono 10, numero che indica la totalità. Insomma, comunque sia, sono numeri che ci indicano, ci parlano di completezza, di pienezza, di totalità. Disse: fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi precipitando si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quali di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Giusto alcune cose. Il riferimento è alla scrittura e alla citazione diretta della scrittura. E questo lo dobbiamo tenere sempre presente. Salmi 69 e 109, trovate la citazione sulla vostra Bibbia a fianco. Di Giuda che possiamo dire? Che qui è narrato qualcosa che non sapevamo, di diverso rispetto al racconto di chi? Qual è l'evangelista che parla di Giuda e della sua fine? Matteo. E qui ne parla un po' diverso. Matteo ci ha fatto capire che Giuda si è impiccato. Qui invece che capiamo? Cioè che c'è stata una caduta sulle rocce. Ci sono cose diverse nel racconto di Giuda, c'è una tradizione che riguarda Giuda, forse non ce n'è solo una, ce ne sono alcune che girano nella comunità di Gerusalemme, no? E che non sono proprio perfettamente uguali. E detto questo, c'è l'ipotesi che unisce tutte e due le cose, no? Che dice che cosa? Che l'albero su cui si è impiccato a un certo punto non ha retto più, e Giuda è precipitato e sotto di lui c'era un baratro di rocce e si è fatto. Vabbè, ma permettetemi. Io mo che Giuda poi sia finito in questa maniera così brutta, questa descritta dall'autore di Atti, oppure impiccato, sappiamo che Giuda purtroppo, ahimè, questo è sicuro. Sappiamo del campo che è stato comprato con l'investimento del prezzo del tradimento, sappiamo anche questo. Non credo che dobbiamo ci interessi sapere altro della sorte di Giuda. Qui sappiamo che viene sottolineato che era stato del nostro numero e aveva ricevuto in sorte questo servizio. Qui viene usata una parola impegnativa, la diaconia, di questo ministero viene tradotto, ma usando la parola propriamente cristiana, che ha un profondo significato, ha un profondo significato. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito. Abbiamo ricordato Giacomo nel giorno della sua festa, il Vangelo è proprio questo, Riguardo all'incomprensione profonda di Giacomo e Giovanni, la risposta di Gesù. L'indicazione di un metodo che è anche contenuto della vita cristiana, no? Il metodo del servizio, ma perché noi siamo servi. Così Gesù ci vuole ed è stato testimone di questo. E questo non ce lo dobbiamo mai scordare. Vedete Luca che lo ricorda. Lo ricorda quando fa memoria di un bruttissimo episodio che ha inciso profondamente, è rimasto nella memoria della prima comunità cristiana come una ferita aperta. Pure l'interpretazione di questo gesto, vedete qui che interpretazione dà Luca, dice che era scritto. Stamattina tu mi hai fatto la domanda, dici ma il popolo era già scritto che doveva rifiutare. E Pietro lo dirà, voi siete di dura testa. Dio tante volte vi ha ripreso, ma voi non siete cambiati. Sì, è vero, è scritto. È una figura sempre che ancora oggi, credo, non solo nella prima comunità cristiana, ancora oggi continua a creare grossi problemi. Nella nostra riflessione pure, eh? È vero, no? Vi interessa questa figura? Ha interessato alla storia, alla letteratura, a tantissimi, ha interessato, una figura, tra virgolette, affascinante da questo punto di vista, eh? Però è far fatica comprendere questo, che era scritto che Giuda facesse questo.
Dice anche un'altra cosa, che fu il capo di quelli che si divisero dalla Chiesa per fare un altro, era guida di quelli che...
Era la guida di quelli che sono andati ad arrestarlo. Cioè da quando è cominciato il momento della passione vera e propria, non dei cristiani, di quelli che i cristiani non erano, sono andati, hai capito? Quindi non c'entrano niente i cristiani. Ora, era guida, si è messo a capo di questa situazione. Ora, qui ripeto, quello che dice era ciò che nella scrittura fu predetto, nei salmi, che poi vengono citati. Aveva avuto in sorte lo stesso nostro servizio. Era uno di noi. Era uno di noi. Era uno come noi. Era uno che ha vissuto come noi, insieme con Gesù. Però non in maniera completa, che loro l'hanno visto risorto, lui no. Al versetto 16, i fratelli, si alzò in mezzo ai fratelli, vedete? Ecco, prima ha parlato dei suoi fratelli, però noi abbiamo capito che era un gruppo particolare forse, che è stato citato perché poi ritornerà nel... Adesso invece parla di fratelli nel senso cristiano, eh? Come intendiamo noi, fratelli che si sentono figli nel figlio dello stesso padre. La visione di famiglia dei, la famiglia di Dio. Pietro già sente che è così, ma perché Gesù ha già parlato. Altri aspetti di grande rilievo non... Sì, c'è di grandissimo rilievo un aspetto. Bisogna, versetto 21, dunque, che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Vedete? Vengono precisati i limiti temporali ma teologici pure. Ci deve essere una sostituzione, ma una sostituzione fondata su questo. Quindi loro danno grande importanza a che cosa? Come fondamento di tutto, all'essere testimoni oculari dal battesimo fino all'ascensione. Siamo nella fase fondativa, eh? Adesso verrà lo Spirito Santo, è importantissimo questo. La tradizione, la trasmissione apostolica. Si deve partire tutti da un punto fermo. Gli anelli di una catena che si dipana ancora oggi in mezzo a noi devono partire da un anello agganciato fisso a un'esperienza di vita che li ha portati ad essere testimoni oculari. Di lì parte. È un concetto che Luca già ha espresso nei primi 4 versetti del Vangelo, eh? E qui lo precisa. E questa tradizione, questa trasmissione, questa testimonianza a cui sono chiamati, è fondativa. Su questa si baserà tutta la tradizione e la trasmissione e la testimonianza di tutte le generazioni a venire. Luca, vedrete che insisterà moltissimo su questo. Anche quando parlerà di Paolo, eh? Vi ho detto già, non lo chiama apostolo a Paolo. Una volta sola lo chiamerà, quando sta insieme a Barnaba. Ma poi per il resto non lo chiama apostolo. Noi sappiamo che invece Paolo ha rivendicato l'essere apostolo, eh? Perché? Perché pure lui ha visto Gesù risorto. Però attenzione, e fa bene, e la tradizione della Chiesa l'ha accolto questo, no? Però a lui manca una cosa, e questo Luca lo vuole sottolineare, no? Manca una cosa. Non è vissuto insieme con Gesù e non è stato testimone oculare di tutto quello che fonda la testimonianza dei dodici. Quindi per Luca, che lo dice già al capitolo 6, i dodici che Gesù chiamerà apostoli, a cui diede il nome di apostolo, vedete, fa già questa operazione nel Vangelo, eh? Questi sono i dodici e questi qui Gesù ha chiamato apostoli. Tutti i modi poi di Paolo avremo modo di parlare. Però volevo sottolinearvi questo, che evidentemente Luca vuole insistere su questo. Va bene, allora poi oggi pomeriggio andremo avanti e oggi pomeriggio dovremo interessarci della Pentecoste. Però ancora qualche altra parola su questo. Ma prima della Pentecoste c'è un sommario da affrontare. No, aspetta, vediamo. No, non c'è, dopo, è dopo.